Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita, i primi scogli da superare sempre gli stessi: cessate il fuoco in Libano e riapertura dello stretto di Hormuz. In Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi. Il vice premier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo Della Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vuole il Consiglio federale a sostegno del settore vitivinicolo, ma la misura non piace a tutti. Lo sport, infine, ai mondiali di calcio, convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. È dunque finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti. Al Bürgenstock le delegazioni dei due paesi hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori si protrarranno comunque per il resto della settimana, sempre nel cantone Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, Naima Kikerio, sono già stati raggiunti alcuni risultati.
Sì, resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
Dunque qualche risultato, abbiamo però anche parlato di tensioni e queste sono sorte dopo le nuove minacce da parte del presidente statunitense Trump.
Sì, sono tensioni legate al Libano. Nonostante il cessate il fuoco, i combattimenti continuano. Sabato l'Iran ha chiuso nuovamente lo stretto accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi. Quindi Trump domenica, ancor prima che si cominciasse a discutere, è passato alle minacce. Ha detto: se chiuderete ancora lo stretto non avrete più un paese. Non è la prima volta. Due mesi fa aveva minacciato di cancellare l'intera civiltà iraniana in una sola notte. E sembra che i negoziatori di Teheran abbiano reagito rifiutandosi di rientrare nella sala dei colloqui, però i negoziati sono proseguiti con messaggi trasmessi da una parte all'altra dai mediatori, che sono Qatar e Pakistan. Questo è ciò che dice un'agenzia di stampa iraniana. Secondo l'americana Reuters, invece, non è andata così. Le discussioni si sarebbero svolte in modo ordinario, appunto, fino a notte fonda.
Grazie Naima Kikerio. Dietro i colloqui del Bürgenstock sarebbe, pare, riduttivo riassumere il ruolo della Svizzera con le sole parole organizzazione, sicurezza, logistica. Il lavoro diplomatico elvetico è iniziato ben prima dell'arrivo delle delegazioni, come ci spiega la nostra inviata al Bürgenstock, Anna Valenti.
Ebbene, il principale contributo della Svizzera non va cercato durante il vertice, bensì prima. È lì che la diplomazia elvetica ha giocato la partita più delicata, lavorando lontano dai riflettori, nella discrezione, per convincere due interlocutori profondamente diffidenti, Teheran e Washington, a tornare a parlarsi e a sedersi allo stesso tavolo alla ricerca di una pace duratura. La parola chiave in questo contesto è fiducia, quella costruita con Teheran in decenni di buoni uffici, nel ruolo di potenza protettrice degli interlocutori interessi statunitensi in Iran e nel rapporto maturato durante i negoziati sul nucleare dal 2013 al 2015. Una fiducia evidentemente condivisa anche da Washington. Ma la Svizzera questa volta non poteva essere Ginevra. Troppo forte il suo valore simbolico, lì si firmano di solito i trattati, troppo alto il rischio politico nel caso di un fallimento. Il Bürgerstock offriva invece discrezione, una più facile garanzia di sicurezza e soprattutto c'è un precedente positivo, la conferenza sull'Ucraina del 2024.
Detto questo, Anna Valenti, i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano, l'abbiamo detto in salita. Tu parleresti comunque in questo contesto di un successo diplomatico elvetico?
Beh sì, in un certo senso sì. Lo stesso portavoce del Dipartimento federale degli esteri, Nicola Bidot, lo ha riassunto così. Il fatto che le due parti si siano parlate e che continuino a farlo è già un contributo alla messa in opera di questo accordo. Un successo che forse è la dimostrazione di come, nonostante le critiche alla neutralità svizzera, sferrate ad esempio da Mosca oppure dal partito UDC, la Confederazione resti un interlocutore credibile, capace ancora di parlare con tutti. Ma rendere la Svizzera una buona facilitatrice è una diplomazia rodata e soprattutto sono le competenze maturate nella gestione di dossier internazionali più delicati.
E grazie anche ad Anna Valenti. Passiamo ad altro. In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la corrispondenza di Francesca Torrani.
Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
Oltre 41 milioni di elettori erano chiamati ieri in Colombia a scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Il paese è svolta a destra, confermando i risultati del primo turno. Con una differenza esigua di poco più di 200.000 voti ha infatti vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella. Ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta questo risultato. Il servizio è di Paolo Manzo.
È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espriella, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina.
Dell'ex Preglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
Torniamo in Svizzera a privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera e quanto intende fare il governo elvetico, un risultato che si vorrebbe raggiungere attraverso una modifica dell'ordinanza sul vino che prevede una nuova ripartizione dei contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori, ma non piace ai commercianti, ce ne parla Manuele Ferrari.
La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato due chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino elaborata dal Dipartimento federale delle finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza, portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così è con chiaro no alla proposta da parte ad esempio dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economy Swiss, per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suisse, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.
Sul fronte della salute c'è una novità che arriva da Berna e che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera. Nella città e nel suo agglomerato, per sgravare le strutture ospedaliere, è stata testata un'app che segnala i pronto soccorso più disponibili in quel momento. La prova è andata bene, tanto che il sistema viene ora esteso a tutto il cantone. Anna Riva.
Sono 34 i pronto soccorso del Canton Berna e tutti e 34 saranno ora registrati sull'applicazione progettata dal Cantone per sgravare il personale e ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Parliamo in sostanza di una pagina web che indica quali pronto soccorso sono già sovraccarichi e in quali invece c'è ancora del margine. Gundekar Giber, portavoce della direzione della sanità cantonale, è stato interpellato dai colleghi di SRF. Accendo il computer e vedo che il pronto soccorso di Burgdorf è caratterizzato da tre punti, quindi al momento deve gestire molti pazienti. Invece, nel pronto soccorso di Langnau, il colore è il verde, segno che la situazione è tranquilla. Lo stesso posso dire per il centro ospedaliero di Bienne. Ecco allora che ho una buona panoramica. Questa non è però la sola funzione della app. I pazienti vengono infatti anche aiutati a valutare, in caso di dubbio, se far capo al pronto soccorso sia la soluzione giusta o se non si tratti invece di una vera emergenza. Quella dell'applicazione è quindi una storia di successo. Dal test dello scorso autunno nella sola città e nell'agglomerato di Berna si passa ora infatti al piano cantonale. Abbiamo chiesto a tutti gli attori di manifestare il proprio eventuale interesse per una registrazione sulla piattaforma e abbiamo ricevuto 34 risposte positive. Tutti hanno detto di sì. Il progetto è interessante, visti gli attuali sforzi della politica federale per contenere l'aumento dei costi della sanità, tra i quali il recente dibattito in Parlamento su una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso.
E con questo servizio siamo giunti al termine, ora c'è lo sport, noi torniamo fra circa un'ora.